Allora, tre interventi complicati e cerco di dire qualcosa. Primo intervento, è chiaro che sono pienamente d'accordo con lei sul fatto che, come dire, tutta una serie di cose che forse oggi ci spaventano, che guardiamo con occhio critico, sono il sintomo di altro. Lei però a un certo punto ha, secondo me, detto molto rapidamente, un po' en passant, la cosa che per me è il vero punto di preoccupazione. Cioè, c'è una società civile che a un certo punto, come dire, ha visto tutta una serie di cose che non andavano da mille punti di vista in una serie di soggetti istituzionali, autorevoli, deputati a gestire, come dire, forme di sapere e di potere, perché poi non ho toccato la questione del potere, che invece era stata giustissimamente posta da Diodato. Tutto questo c'è, appunto, tutto ciò ha molto a che fare con il potere. Quindi questa società civile si è trovata motivatamente delusa da una serie di cose, di istituzioni, di autorità. La risposta è stata appunto: arriviamo noi che siamo più bravi. È qui il problema, secondo me, ed è il problema della post-verità. Cioè, è il problema del dire: siccome tu non siete stati bravi, allora vengo io che sono meglio, perché se non altro sono onesto, mettiamolo, se non altro ho dei buoni propositi, o se non altro ho un potenziale giustificato di scontento, di delusione che insomma motiva la mia reazione. Ecco, qui è come si suol dire, rischiamo di buttare via il bambino con l'acqua, nel senso che il fatto che ci fossero tutta una serie di problemi in chi ha gestito, ripeto, vari elementi della nostra cosa pubblica è un dato di fatto. Che però tutti poi possano, allo stesso modo, su una pura base volontaristica, direi, mettersi in quel ruolo, ecco, è una cosa che per me è l'origine di tutti i mali, la dico un po' brutalmente, però veramente penso che appunto la volontà non basti, neanche l'onestà basta. Qualunque professione, qualunque, richiede delle competenze che non ci possiamo immaginare. Cioè, a me quelli che appunto si improvvisano politici o si improvvisano professori o si improvvisano scienziati o, ripeto, si improvvisano qualunque cosa, cioè si improvvisano elettricisti, nel senso non è una questione di nobiltà di mestiere, perché tutti i mestieri sono complicati. Io non ho alcuna capacità di sistemare un impianto elettrico, perché qualcuno dovrebbe essere invece capace di analizzare il linguaggio? Io ho studiato 20 anni per questa cosa, dico questo per dire il mio. Quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che il problema non è Trump, il problema è cosa ha fatto sì che potesse, ad esempio, essere legittimato come candidato presidente uno che ha iniziato in un reality, perché questo è Trump. Cioè, mentre Reagan si diceva sempre che era un attore, non si dice altrettanto, perché è molto più normale che appunto il suo successo, il suo protagonismo è iniziato in un reality, e che molte delle formule di linguaggio che lui usa sono quelle del reality. Allora, il problema non è lui, il problema è che evidentemente, appunto, è comunque diventato più credibile lui di altri, e questo nasconde un problema. Quindi sono perfettamente d'accordo sul fatto che ci dovremmo interrogare su cosa ha prodotto quel sintomo, però ecco, non credo che la soluzione sia il ribaltamento e il volontarismo, perché questo ci porta molto lontano, a mio avviso, dalle soluzioni. Vengo al secondo intervento. Le asimmetrie informative, anche qui sono molto d'accordo sull'inizio di quello che lei ha detto, cioè che noi possiamo vedere, diciamo, una forma di progresso della verità ogni volta che una asimmetria informativa è ridotta, colmata. Però non penso affatto, ma insomma, con qui appunto una dose di competenza, nel senso che ho visto tanti studi su questo, non penso affatto che oggi un sistema informativo, mediatico, sociale come quello di oggi ha così tanto ridotto le asimmetrie informative. Gli studi che si fanno sulle bolle, sulle echo chambers, e sono ormai molti studi e molto, come dire, lunghi, basati su osservazioni lunghe e ampie, ci dicono che non si riducono le asimmetrie informative, si rafforzano, nel senso che appunto ognuno, come dire, si focalizza, approfondisce, diventa, se vogliamo, anche più competente su una certa cosa, ma escludendo tutto il resto e anzi scavando ancora di più il fossato, appunto, che lo separa dagli altri, da altre competenze, da altri punti di vista, da altri saperi. Cioè, il mondo non è andato in quella direzione lì. Internet poteva essere questa infinita potenzialità, non è andata così, non sta andando così, questo non significa che non potrà andare in quella direzione, però adesso non sta andando così e il mio auspicio, appunto, io tutto sono fuorché, come dicevo prima, apocalittica, io non sto per niente dicendo che internet è cattivo, internet è un'infinita risorsa e dobbiamo fare in modo di usarlo in quella direzione lì per ridurre le asimmetrie informative, però non è la direzione in cui stiamo andando e questo appunto è poco più che un dato di fatto, insomma non riferisco un'opinione personale ma riferisco l'esito di molti studi. Altra cosa che lei ha toccato, anzi due cose su cui volevo tornare fra quelle che ha detto, rispetto all'idea di accertamento della verità che io avevo proposto e che lei ha citato, diceva ma anche alla fine di un processo di accertamento ci si può sbagliare, certo, ma non è questo il problema è appunto affermare che questa è la verità indiscutibile. Qualunque processo di accertamento della verità è disponibile ad accettare la falsificazione. La scienza, che è il sapere più oggettivante che c'è, accetta assolutamente la falsificazione delle teorie. Va avanti così. Però, e torno a una cosa che poi non ho avuto modo di sviluppare, a cui aveva accennato rapidamente Diodato. Per falsificare una teoria scientifica ci devi mettere tante energie, tanto lavoro, tanti anni, tanti esperimenti, tante pubblicazioni. Cioè, falsificare una teoria scientifica non è quello che va in televisione e dice i vaccini fanno male. Magari tra 10 anni qualcuno falsificherà la teoria per cui i vaccini fanno bene. Ma ci vuole tutto un processo che appunto deve accertare questa cosa. Non per sempre, le teorie sono falsificabili, ci si sbaglia, però appunto questo non mette in discussione la serietà di una procedura che deve essere percorsa e che non ha niente della immediatezza. L'altra cosa invece che volevo dire, su cui ho un dissenso assoluto da quello che lei ha detto, no, ma spiego in che senso. Lei diceva dietro molte operazioni, la televisione, internet, Google, ci sono degli interessi di marketing, delle operazioni ben precise, studiate. Allora, Certo che è così, non lo discuto, ne sono perfettamente consapevole e mi auguro che tutti naturalmente ne siano consapevoli, e fa sempre parte di quell'educazione ai media che dovremmo offrire. Però a me, da studioso del linguaggio e dei mondi sociali, mi interessa pochissimo. In che senso? Nel senso che Google farà anche le sue cose per interessi commerciali, ma faccio un passo indietro. La Nike ha gli interessi commerciali, il Mulino Bianco aveva gli interessi commerciali, i Ringo avevano gli interessi commerciali, dico delle marche che hanno abitato il mio immaginario pubblicitario, ma quelle pubblicità hanno costruito il mio mondo. Il Mulino Bianco lo faceva per vendere, certo, però io la bambina con l'impermeabile sotto la pioggia e il gattino che arrivava a casa e la mamma gli cucinava la pasta, io ce l'ho stampata nella testa, in qualche modo ha condizionato la mia costruzione della realtà. Poi magari cresci e capisci che la vita è un po' più complicata, però quei mondi sono dei mondi che comunque mettono in forma, formano la tua percezione della realtà. Cioè i media sono degli strumenti di una potenza di cui appunto non so quando e quanto davvero tutti ci renderemo conto, e non c'è modo di esimerci. Possiamo essere più o meno consapevoli, ma io non, cioè, a me fanno un po' ridere quelle persone, ho vari amici che lo fanno, che non so, no, noi non abbiamo, ho tutta una serie di amici che ancora non hanno la televisione, però poi sono sempre attaccati allo smartphone, oppure no, mio figlio non gli do il telefonino fino a quando non ha 15 anni. Sì, cioè sono, come dire, operazioni
di sopravvivere
per sopravvivere, ma quel figlio che non avrà il telefonino fino a quando non ha 15 anni non è che è meno esposto ai media degli altri, perché appunto siamo immersi in questa cosa qui. Quindi un conto è avere un atteggiamento critico, un conto è offrire appunto degli strumenti per gestirli, e un conto è pensare di esserne esenti. I media appunto sono veramente una sfera potentissima, quindi che poi dietro ci siano degli interessi senza dubbio, ma questo non cambia niente di tutto quello, come dire, che ho detto, che penso su l'influenza dei media. Vengo alla terza domanda. Allora, innanzitutto non penso che le emozioni vadano escluse, e non penso che sia possibile escluderle, quindi qualunque discorso, qualunque argomentazione, qualunque forma di adesione ha una componente ovviamente emotiva, passionale, viva Dio che ci sia. Detto questo, come sempre è un po' una questione di equilibri, cioè quando quella emotività va completamente a coprire, a oscurare il lume della ragione, forse dei problemi ci sono. E di nuovo, ahimè, in internet questo funziona molto, perché le dinamiche di aggressività che ci sono su internet è un altro dei campi che gli studi linguistici studiano molto, il cosiddetto hate speech, cioè i discorsi carichi di odio, ma di un odio che poi diventa appunto veramente drammatico, con delle conseguenze pratiche, concrete, fuori da internet, sono un dato di fatto. Quindi attenzione, insomma, l'emotività, come tutti noi sappiamo nella nostra normale crescita, è un elemento che anche qui devi gestire, di cui non puoi essere in preda, quindi non lo escludiamo, ma insomma appunto va regolato. Dopodiché lei ha detto una cosa molto, molto interessante rispetto all'evoluzione, ad esempio, della televisione. La TV pedagogica di un tempo era sicuramente innanzitutto un po' più noiosa, e poi comunque gerarchica, perché appunto avevi il maestro che ti dava in qualche modo la sua verità, quindi insomma peraltro anche un po' antipatica in questo. Su cosa però non sono d'accordo? Lei ha detto, penso che oggi siamo un po' tutti più maturi per appunto delle forme diverse. Ora, di nuovo, io non è che auspichi il ritorno a quella televisione pedagogica, peraltro qualunque sviluppo mediatico, cioè nella storia, non solo nella storia dei media, non si torna indietro, quindi sicuramente non è a quello che penso. Però non penso assolutamente che noi siamo così preparati rispetto a quello che la televisione ci offre, ci ha offerto, perché? Per mille ragioni, perché cioè, voglio dire, noi già il solo fatto di essere qui ci dice che non siamo, come dire, il parametro standard, nel senso che cioè, non ci dobbiamo misurare su di noi, non perché siamo degli esseri superiori, ma perché ci sono persone, ad esempio molte persone, che vivono per ragioni diversissime in una condizione di isolamento. Chi vive isolato geograficamente, chi vive isolato perché sta in casa, perché non si può muovere, perché è malato, per mille ragioni. Ci sono molti casi in cui la televisione è tuttora il mondo, cioè lo specchio del mondo, e in cui non hai appunto altre fonti per complessificare quella cosa. È molto complicato gestire una visione del mondo quando hai solo quella, per non parlare cioè, di tutto quel mondo legato più a un pubblico giovane che appunto magari non guarda neanche più tanto la televisione, ma non so, quelle trasmissioni come Amici con gli adolescenti, oppure tutto un mondo che non so se ne avete una vaga percezione, però sia in televisione sia su internet dei tutorial, che è una cosa che tra appunto gli adolescenti, diciamo fino ai 20 anni, va moltissimo. La televisione ormai ti insegna a fare qualunque cosa. Io, se volevo imparare a truccarmi, cosa che non ho poi mai particolarmente praticato, però cioè, chiedevo a mia sorella o all'amica più grande, adesso tu ti vuoi truccare e ti segui il tuo tutorial. Vuoi imparare a metterti lo smalto? Segui il tuo tutorial. Vuoi, vabbè, non parliamo di cose più intellettuali tipo imparare una lingua, perché quello è chiaro che non vai, non prendi le lezioni, mai i tuoi tutorial. Ti vuoi sistemare i capelli in un certo modo? Per qualunque cosa c'è un tutorial. E questo è il modo che i nostri ragazzi hanno di imparare le cose. Allora, lì è molto difficile fargli capire che intanto quello è uno schermo e tu poi sei nella realtà in cui hai mille cose, hai una situazione diversa, non hai tutto quello che devi avere, c'è qualcuno che ti chiama, cioè sei in una situazione complessa che non è quella del video. Di nuovo, grande confusione tra realtà e messa in scena di una realtà che come tale è semplificata. E grande confusione sul fatto che appunto se quella cosa io chiedo a lei di insegnarmela, tanto ci sarà appunto la famosa relazione e poi lei la adeguerà a me, mentre il tutorial non si adegua a me, il tutorial è così ed è. Allora, queste forme sono forme che appunto i nostri ragazzi, come dire, subiscono senza alcun filtro critico. E quindi dire che siamo più maturi, io non ci credo per niente. Anzi, ripeto, in questo secondo me, lo Stato ha una grandissima responsabilità, perché io non capisco, io che vengo da un liceo classico, una laurea in filosofia, non capisco perché uno debba essere giustamente educato a analizzare un testo letterario, ma non debba essere educato a capire queste cose che incontrerà sicuramente nella vita e che, ahimè, saranno forse più condizionanti di conoscere I Promessi Sposi, che sono un libro che ho adorato, però appunto così funziona. Quindi, insomma, non ho purtroppo questa fiducia. Quanto alla follia che lei auspicava, i folli sono sempre utili nella società, ma devono essere pochi, perché sennò il socium della società salta, quindi non mi sento di auspicarne troppi. Qualcuno ben venga in forma omeopatica.
Dipende dalla patologia.
Anche.
Va bene, visto che è luna, luna e 5, volevo ricordare il prossimo incontro. Sì, va bene, intanto ricordo l'altro incontro che ci sarà la prossima volta, che è il 1° di dicembre, però al Cardinal Schuster. Prego Paolo.